Allora ragazzi, fate silenzio e ascoltate, ma oggi parliamo di un periodo particolare della storia della letteratura italiana. Questo periodo fu breve ma intenso, anche se, come dire, i suoi epigoni si riversano sulla letteratura italiana anche oggi. Molti autori, in un certo qual modo, riprendono quello che è successo nei primi 15 anni del Novecento. Viene da chiedersi subito perché in questo periodo della storia letteraria italiana, della storia culturale italiana, avvenne questo grande momento di innovazione, di sperimentazione, il momento dell'avanguardia. Intanto perché in Italia storicamente in questo periodo maturarono alcuni processi che invece in altre nazioni europee erano maturati prima. Il processo, ad esempio, dell'industrializzazione, che non interessò tutta la nazione. Questo è un aspetto peculiare, specifico della storia italiana. Questo aspetto, penso voi già lo avete studiato, lo studierete, la storia degli inizi del Novecento, la storia italiana degli inizi del Novecento, una storia nel primo decennio del Novecento, una storia di grande sviluppo economico. Ci furono delle congiunture favorevoli e permisero lo sviluppo della parte centro-settentrionale dell'Italia, un processo di industrializzazione che ancora non si era realizzato in Italia e che si concretizza in questo periodo. Perché soffermarci su questo aspetto? Perché la poesia dell'avanguardia di questi primi 15 anni del Novecento, cioè gli anni che precedono lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, perché poi dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale tutto cambiò e nel primo dopoguerra le condizioni economiche, politiche determinarono l'ascesa del fascismo e la cultura fu segnata dalla presenza del regime fascista, ma questo poi ne parleremo più avanti quando faremo altro tipo di lettera. Tuttavia, ad esempio, il futurismo è un movimento letterario che sperimenta in questi primi 15 anni del Novecento e che sarà fonte enorme di ispirazione per il regime fascista. Molti poeti, letterati del futurismo aderiranno al fascismo, saranno, come dire, intellettuali integrati con il fascismo, che collaboreranno. La cultura fascista prenderà molto dalle indicazioni provenienti dal futurismo. Futurismo che, come vedremo a breve, elaborerà alcuni concetti innovativi rispetto al mercato, rispetto all'economia, concetti nuovi per l'arte. L'arte fino alla fine dell'Ottocento era interpretata come qualcosa di elitario, qualcosa di distante dal mercato. I futuristi, ad esempio, dicono che l'arte non può stare distante dall'economia. Al contrario di quello che facevano gli intellettuali, che in un certo qual modo tentavano di distaccarsi dal mercato, dalla necessità di proporsi nei confronti del pubblico e verso un più basso pubblico, i futuristi invece vogliono conquistare il pubblico e di fatto utilizzeranno tutti i mezzi moderni, primo fra tutti il mezzo della pubblicità, dando inizio addirittura a un vero e proprio genere letterario che è quello dei manifesti. Ne furono scritti tantissimi, noi ne leggeremo soltanto due, il primo e il secondo, scritti da Filippo Tommaso Marinetti, che è, diciamo, con il quale, come possiamo chiamarlo, che fonda il movimento futurista, che elabora i concetti base del futurismo. ma lì ci sta dentro tutta la nuova dimensione della pubblicità che è caratteristica della società moderna. Spesso, dunque, e il futurismo, come vedremo più avanti, ne parleremo in maniera più approfondita quando leggeremo i documenti, da lì tireremo fuori le novità più importanti, guardano alla necessità di conquistare il pubblico, cosa che non accadeva per il letterato dell'Ottocento, del poeta, lo scrittore dei secoli precedenti, che scriveva la sua opera guardando poco alle esigenze del pubblico, senza la necessità di conquistare il pubblico come avviene adesso per i poeti futuristi. Che cosa, ritornando al profilo storico, oltre alla questione economica, che è significativa perché determina la trasformazione della società, pensate che i centri culturali, e questo è importante, i centri culturali dove si diffonderanno le idee del futurismo e le idee dell'altro movimento significativo dei primi del Novecento, il crepuscolarismo, sono la città di Torino, la città di Milano, la città di Firenze, che da sempre è, come dire, polo culturale primario all'interno della società italiana, lo sarà sempre anche nella moderna cultura contemporanea, a maggior ragione in questo momento, è la città di Roma. Questo elemento è significativo perché soprattutto la città di Milano e di Torino, assieme a Genova, che sarà altro polo in questo momento significativo di sviluppo di idee, cultura, inizio del Novecento di sperimentazione di avanguardia, sono città industrializzate. Città industrializzate che cambiano il loro volto. Cosa avviene? Il processo di industrializzazione determina un processo di migrazione dalle campagne verso la città e la determinazione di un livello sociale ancora sconosciuto in Italia, che si determina in questo momento. Livello sociale del proletariato, voi ne avete parlato studiando Marx, e l'Italia ci arriva un po' in ritardo rispetto alle altre nazioni europee, perché appunto questo processo di trasformazione dell'economia avviene leggermente in ritardo. La seconda rivoluzione industriale in Italia si afferma nel primo decennio del Novecento, grazie a delle congiunture che permetteranno all'Italia di sviluppare l'industria. Anche in quel momento l'Italia ha però un grosso limite, che si presenterà subito alla fine del decennio. Il grosso limite è la mancanza delle materie prime, va bene? La mancanza delle materie prime è elemento fondamentale da sempre perché la nostra economia debba ogni volta, ogni periodo storico, fare difficoltà. E difatti alla fine del decennio l'Italia elaborerà una serie di politiche coloniali che vedono in prima linea il tentativo di conquistare la Libia e di conquistarsi uno spazio nell'Africa settentrionale, con la necessità appunto di guadagnarsi quelle materie prime e quel posto a livello internazionale che ancora l'Italia non possedeva. Vedremo poi come questa politica coloniale verrà interpretata dal regime fascista in maniera propagandistica, in maniera, come dire, appunto propagandistica, per quell'idea imperialista che durante il fascismo si afferma e che porterà, ai noi, l'Italia alla tragica vicenda della Seconda Guerra Mondiale. Queste sono cose che vedremo più avanti, che comunque trovano il fondamento in questa prima parte, in questi primi anni del Novecento. Due governi significativi E due personaggi significativi in questo momento dobbiamo ricordare dal punto di vista politico: Zanardelli, che fu il capo del governo che abolì la pena di morte e che aprì agli ambienti liberali italiani, e quindi un'apertura anche rispetto alle dinamiche sociali che in questo momento si svilupparono in Italia, questo momento storico che ha delle caratteristiche epiche da questo punto di vista. C'è un film bellissimo, sono due film perché è come se fosse un lungo documentario che vi invito a vedere. Il film si intitola Novecento, che illumina ampiamente su come, realizzato da uno dei più grandi registi italiani, Bernardo Bertolucci, che racconta appunto queste vicende dell'Italia degli inizi del Novecento. Il titolo è Novecento, e però e di fatti racconta questo, a partire da questo momento, quello che avviene ad esempio a livello di scontro sociale. I sindacati cominciano a organizzare gli operai e i contadini nell'Italia centro-settentrionale, che avviene un forte scontro sociale. Forte scontro sociale che inizialmente porterà gli ambienti liberali ad allearsi con la sinistra. Ma poi, queste sono vicende che è opportuno studiare con attenzione perché dovrete portarle all'esame. Poi, grazie all'intervento della Chiesa, a causa dell'intervento della Chiesa, questo accordo in un certo qual modo verrà limitato, e faranno la loro comparsa proprio in questo periodo i primi rappresentanti del Parlamento italiano che facevano riferimento al cristianesimo, e che daranno poi, insomma, più avanti il via alla nascita del Partito Popolare, e poi nel secondo dopoguerra alla nascita della Democrazia Cristiana. Questa è storia italiana che è bene conoscere, non solo perché ci serve per fare gli esami di Stato per comprendere quello che succede, ci serve per comprendere la nostra identità, per comprendere il nostro recente passato. Se no restiamo disorientati, non riusciamo a capire in che paese viviamo e dove e perché viviamo determinate condizioni, perché l'Italia è piena di debiti, ad esempio, perché in Italia alcune leggi non riescono ad affermarsi, tante motivazioni. Tante cose ci permette di capire questa storia. Questo scontro sociale che cosa ci fa capire? Che la società italiana era cambiata, e quindi anche la cultura e la letteratura italiana cambia in questo momento. I letterati, i poeti, gli uomini di cultura cominciano a vivere quel processo di alienazione. Cioè quella perdita di identità, il termine crepuscolarismo, ad esempio, ne abbiamo parlato più volte, ne abbiamo parlato pure quando ci è capitato di incontrarlo nei primi due anni del vostro percorso scolastico. Il termine crepuscolarismo fa riferimento a una parte della giornata del crepuscolo, quella parte del passaggio tra il giorno e la notte, dove la luce diventa tenue, è il momento dell'ambiguità. E questo momento storico è il momento della perdita dell'identità. Non siamo più contadini, ma nemmeno siamo, nemmeno siamo completamente nella dimensione dell'industrializzazione. Questa condizione del poeta, del letterato, nasce dalla condizione sociale che anche l'Italia vive in questo momento, per cui i temi diventano i temi dell'angoscia, dell'alienazione, temi che vedremo affrontati anche nella narrativa, in particolare da Italo Svevo, quindi riprenderemo questo aspetto significativo. Italo Svevo lo affronta grazie alla novità della psicoanalisi. Ma i poeti dell'avanguardia, i poeti del Novecento, l'affrontano mettendo in discussione il ruolo del poeta. Non esiste più il poeta vate. Gli ultimi modelli di questo poeta erano stati Pascoli, Carducci e D'Annunzio. Carducci, Pascoli e D'Annunzio. Gli ultimi poeti che riuscivano a parlare alla società e ad essere ascoltati, ad avere un ruolo. Il ruolo del poeta viene messo in discussione dal poeta stesso. I poeti crepuscolari, i poeti futuristi mettono alla berlina il ruolo del poeta con due impostazioni diverse, ora le vedremo. I crepuscolari, innanzitutto, a differenza dei futuristi, ad esempio, mettono in discussione l'idea elaborata da D'Annunzio attraverso il concetto di superuomo. I crepuscolari si presentano al loro pubblico mettendo alla berlina il ruolo del poeta. Il poeta, dicono, lasciateci in pace, che cosa deve fare, che cosa deve dire il poeta? Il poeta non deve dire nulla. Si pongono in una posizione anti-dannunziana, anche se, attenzione, questo assunto teorico posto qui in questo momento non ci deve far fare degli errori. Il maggiore rappresentante del crepuscolarismo, il poeta torinese Guido Cozzano, che fu anti-dannunziano, ma iniziò la sua carriera di poeta e letterato come imitatore della poesia e della figura di D'Annunzio. Solo in un secondo momento, con una determinata produzione poetica, La via del rifugio e I colloqui, sono due raccolte poetiche di Cozzano famose per questo passaggio, per questa adesione al crepuscolarismo e questa idea anti-dannunziana, Cozzano diventa crepuscolare. Il termine crepuscolarismo, ragazzi, viene coniato da un critico siciliano, Antonio Borghese, critico siciliano originario delle Madonie, di un paese, adesso non mi ricordo come si chiama questo paese, delle Madonie, aiutatemi, un paese delle Madonie, lasciamo perdere. Antonio Borghese definisce appunto la condizione crepuscolare, la condizione crepuscolare che nasce da questa condizione del letterato, del poeta che si trova dal punto di vista esistenziale alienato rispetto ai nuovi sistemi di produzione, rispetto alla nuova società che è la società dell'industrializzazione. C'è questo passaggio cruciale, no? Che dobbiamo comprendere, se non l'abbiamo compreso. La società contadina, nella società contadina il contadino ha la perfetta cognizione della sua identità perché è proprietario dei mezzi di produzione. Questo è il passaggio che ci spiega Marx. L'alienazione nasce appunto per quanto riguarda la società del proletariato, perché il proletario non è più proprietario dei mezzi di produzione, non riesce a comprendere i passaggi di questo sistema complesso, e questo determina alienazione, oltre al fatto che i contadini sono costretti a migrare nelle grandi città, nelle periferie delle grandi città, e a vivere questa condizione nuova che li porta ad essere proprietari soltanto della prole, da lì il termine proletariato. Sono cose che già avete studiato, fortunatamente vi aiuteranno a comprendere anche l'altro passaggio significativo che determina angoscia, alienazione e su cui ragionano i poeti del Novecento. E l'altro aspetto è che la produzione industriale, nella produzione, nel ciclo della produzione industriale, l'operaio diventa strumento per la realizzazione del plusvalore. Plusvalore che gli viene alienato e passa al capitalista, va bene? Che è il proprietario del sistema di produzione e il proprietario delle macchine. Questo non avveniva nella società e nell'economia contadina, dove il plusvalore era nelle mani del contadino. Sono aspetti che studierete meglio e avete studiato meglio in filosofia, ma era giusto ricordare per comprendere alcuni termini che ritroviamo nella poesia crepuscolare. Attenzione, quali sono questi termini? Il lessico, il vocabolario che ritroviamo nella poesia crepuscolare in particolare: deserto, desertificazione, angoscia, alienazione. E con quest'ultima cosa che ho detto entriamo nell'aspetto più strettamente letterario. Perché Guido Gozzano, perché questi autori che sostanzialmente sono autori minori, che non realizzarono grandi opere d'arte, le stesse raccolte poetiche di Guido Gozzano non è che ebbero grande successo di pubblico, non è che possono essere paragonate alla Divina Commedia, eppure hanno un ruolo significativo nell'avanguardia dei primi 15 anni del Novecento. Perché ce l'hanno? Perché questi poeti sperimentano forme nuove di produzione poetica, forme nuove di scrittura poetica. I crepuscolari, utilizzando un lessico che abbiamo già citato e usando una sintassi scarna, la necessità di venire fuori da una dimensione che era stata anche quella di Pascoli e di D'Annunzio. È vero che Pascoli e D'Annunzio, nella loro esperienza poetica, che noi abbiamo studiato, spero con attenzione, elaborano dei processi di sperimentazione poetica, avvicinandosi alla poesia simbolista. Ma è vero che questi poeti rimangono legati al canone classico della letteratura italiana. Letteratura e poesia che deve essere aulica, la ricercatezza dei vocaboli, va bene? Il registro linguistico alto. Tutto questo cambia nella poesia crepuscolare. Poesia crepuscolare che rimane ancora legata alla tradizione letteraria italiana per il metro. Per il metro. I poeti crepuscolari, ad esempio, utilizzano i metri della poesia e della tradizione letteraria italiana. Tuttavia, la svuotano dei contenuti, la svuotano di un lessico che non è più aulico, la svuotano utilizzando situazioni che possono apparire a una prima lettura strane, ironiche, surreali, come nell'esaltazione che avviene nelle poesie di Guido Gozzano delle piccole cose di cattivo gusto, o come la scelta di personaggi completamente marginali rispetto a ciò che aveva fatto la poesia nel passato, nella tradizione letteraria, esaltando figure storiche che entrano nel novero della storia di tutti i tempi. La poesia di Gozzano è la poesia della signorina Felicita, ovvero Felicità, è la poesia delle piccole cose di cattivo gusto. In questo modo la poesia crepuscolare, ragazzi, diventa una poesia rivoluzionaria, una poesia di avanguardia. Non parla di contenuti significativi, o ritrae situazioni marginali, anche in maniera ironica, i piccoli oggetti di cattivo gusto. Abbiamo due centri in Italia della poesia crepuscolare. Il primo è Torino con Guido Gozzano, l'altro invece si trova a Roma. La poesia crepuscolare che si svilupperà a Roma avrà un aspetto più legato alla religione, alla cristianità. Tuttavia, anche in questa produzione letteraria, in questa esperienza del crepuscolarismo romano, ritroviamo gli elementi che sono significativi del crepuscolarismo in generale. Tutt'altra cosa avviene nel futurismo. Ora noi leggeremo i manifesti del futurismo. Tutto nasce intanto con il manifesto pubblicato, il primo manifesto pubblicato da Filippo Tommaso Marinetti sulle Figaro. Innanzitutto la differenza tra futurismo e crepuscolarismo è che il futurismo si presenta come un movimento poetico, di sperimentazione poetica, ragazzi, di respiro europeo, mentre il crepuscolarismo è limitato alle esperienze di Torino, di Roma. Il futurismo, che ha le sue radici profonde in Italia, vedremo in due riviste in particolare fiorentine, La Voce e La Cerba, va bene? Andate a guardare con attenzione questo aspetto delle riviste, perché le riviste svolsero un ruolo importante per l'aspetto poetico del futurismo. Questo personaggio, Filippo Tommaso Marinetti, ebbe, come dire, un'apertura, una capacità di coinvolgere gli ambienti culturali europei significativa, che diede il respiro europeo al movimento del futurismo. Non a caso il futurismo si svilupperà pure in Russia, con caratteristiche peculiari della cultura russa. Si chiamerà cubo futurismo e avrà come maggiore rappresentante uno dei poeti russi più conosciuti, più famosi, più apprezzati, che si chiama Majakovskij, oltre ad avere un grande sviluppo nel campo della pittura e dell'arte. Perché un'altra caratteristica che differenzia il futurismo dal crepuscolarismo è il fatto che il futurismo non si limitò ad essere un'esperienza strettamente poetica e letteraria come il crepuscolarismo, ma il futurismo volle elaborare un progetto che intendeva abbracciare tutte le arti. Ma non solo, abbiamo anticipato poco fa il concetto di mercato: l'arte deve essere venduta, l'arte non può essere, non può restare all'interno dei musei, l'arte deve servire a fare propaganda, l'arte deve essere vicina alla tecnologia, l'arte deve essere moderna. Se pensate a tutti questi elementi, possiamo anche guardarli dal punto di vista positivo, anche se, ribadisco il concetto, questo concetto ha dei fondamenti, il futurismo fu la base culturale del regime fascista. Il regime fascista affondò a piene mani nel materiale elaborato da Marinetti nei manifesti per fare la sua propaganda, per imporsi, per elaborare un concetto e un modello culturale che dominò in Italia per 20 anni. Perché il futurismo si prestò così facilmente al fascismo? Perché c'erano alcuni concetti che venivano espressi: esaltazione della modernità e la condanna dei passatisti, ora ci arriveremo a questo, l'esaltazione della velocità, l'esaltazione della guerra. La guerra viene definita igiene del mondo. L'esaltazione del treno, della macchina e della tecnologia permette di elaborare al fascismo, al regime fascista, quel grande progetto di trasformazione dell'Italia che verrà tentato nel ventennio fascista. Ancora noi siamo troppo vicini con questa parte della storia per darne un giudizio storiografico distante. Spesso il nostro giudizio è, come dire, bloccato dalla parte finale del regime fascista, cioè la parte, l'epilogo della seconda guerra mondiale, entrata in guerra, l'adesione alle leggi razziste, la deportazione degli ebrei italiani, seppure nell'ultima fase della guerra, la distruzione che causò le scelte del regime fascista della seconda guerra mondiale pesano ancora sull'intera esperienza del fascismo. Ma il fascismo elaborò un piano economico di riforma dello Stato che in alcuni aspetti determinò delle conseguenze positive. La trasformazione di un'Italia che ancora era divisa, la trasformazione in un'Italia che ancora era sostanzialmente un'Italia agricola, trasformazione in un'Italia che ancora non aveva elaborato un processo di alfabetizzazione. Tutti i processi messi in atto, iniziati durante il fascismo, anche se con presupposti sbagliati, anche se con un'idea autoritaria del governo, dello Stato. Questa idea autoritaria il fascismo la pesca nel futurismo, la pesca nei manifesti del futurismo, dove si esalta la sberla, dove si esalta la violenza. Lo squadrismo fascista, che voi state studiando, giusto, prende spunto appunto dall'idea che c'è nel manifesto del futurismo. Questi sono gli aspetti generali del futurismo, ma ci sono aspetti invece tecnici, infatti noi oggi leggeremo manifesto del futurismo e manifesto tecnico del futurismo. Il manifesto tecnico del futurismo, dal nostro punto di vista, che stiamo studiando la letteratura, diventa più importante. Innanzitutto in questo manifesto del futurismo si dice che i poeti futuristi utilizzeranno il verso libero. Addirittura l'abbandono di alcune regole grammaticali. Il verbo va scritto all'infinito. Non bisogna usare aggettivi e avverbi. Il verso può essere addirittura circolare. Le esperienze che il futurismo fa da questo punto di vista sono tra le più interessanti della letteratura inizio del Novecento, addirittura rispetto alla poesia simbolista francese e al decadentismo francese, che in questo campo a livello europeo era stato, diciamo, il faro. Loro avevano iniziato il processo di sperimentazione e innovazione della poesia. Tuttavia c'è un elemento che...
Scusate, finito di parlare in questo momento con la presa, il signore della città, 12 persone.
Allora, gli aspetti del manifesto tecnico del futurismo sono molto interessanti. Abbiamo detto l'uso del verso libero, abbiamo detto il verbo all'infinito, abbiamo detto l'abolizione della lingua dell'aggettivo e degli avverbi. Questo perché, ragazzi? Chiedetevi il perché, non serve un'elencazione, perché io da commissario d'esame, quando parliamo del manifesto del futurismo, chiedo il perché. Perché l'abolizione degli avverbi e degli aggettivi? Perché il verbo deve essere all'infinito? Lo siete chiesto? Perché rientra nell'idea che i futuristi hanno del mondo, della società che è in movimento. Il verbo all'infinito permette questa dimensione del divenire, della velocità, del movimento, che è uno degli elementi, significativi del manifesto che ora leggeremo. L'abolizione degli avverbi e degli aggettivi significa rifiutare alcune caratteristiche del registro aulico della poesia precedente, della tradizione letteraria italiana ed europea, la poesia aulica. Quindi linguaggio in un certo qual modo scarno, linguaggio che influenzerà anche i moderni sistemi di comunicazione. Attenzione, questo è un aspetto ancora non molto approfondito, ma alcuni critici lo hanno già fatto, come le sperimentazioni inizio del Novecento, i crepuscolari, in particolare i futuristi, hanno influenzato i moderni sistemi di comunicazione. La pubblicità, ad esempio. La pubblicità utilizza una sintassi semplice, scanna, una sintassi che i futuristi avevano cognizione di questa esigenza. Avevano la necessità di conquistare un vasto pubblico. Anzi, lo dicevano, l'arte non può essere relegata nei musei. Addirittura nel manifesto si esagera, bisogna bruciare tutte le opere d'arte dell'antichità. Va bene? Cioè, avere l'idea non condivisibile, chiaramente, che l'arte classica, per poter realizzare arte moderna, innovativa, sperimentale e di avanguardia, non deve essere completamente accantonata, messa da parte. È stata un'idea che noi non possiamo condividere, ma che ci sta tutta nell'esigenza dell'innovazione, della trasformazione, che nella poesia, nella letteratura significa proprio questo, verso libero, registro più adatto a un pubblico vasto e capace di conquistare un pubblico, e questa è l'esigenza principale. La poesia è l'arte che non deve stare nei musei, la poesia che deve essere legata alla tecnologia e alla modernità. Questo è un aspetto che mi piace molto. Il tema della velocità, che deve essere rappresentato anche dalla letteratura e dalla poesia. L'elemento della macchina, spesso nelle poesie e nelle prose futuriste, perché esistono delle prose futuriste, il maggiore autore è sempre Tommaso Marinetti, nelle prose futuriste compaiono come personaggi principali le macchine e il rumore delle macchine. Nella poesia futurista ha un ruolo importante l'onomatopea, fondamentale, va bene? Nella poesia futurista viene abolita la punteggiatura. Questo è un momento di grande spinta di innovazione, di avanguardia a livello poetico, che poi alcuni dei poeti futuristi, poeti che avevano fatto parte di quelle riviste che abbiamo citato, abbandonarono in un secondo momento. Ma in questo particolare momento storico, culturale e letterario ebbero un grande significato. Ripeto, innanzitutto la figura di Marinetti, che si formò, visse tra la città di Parigi e Genova, tra l'Italia e la Francia, diede il respiro a questo movimento culturale e letterario. Il fatto che questo movimento culturale e letterario sarà, come dire, punto di riferimento per il regime fascista, e altro elemento significativo, il fatto che la sperimentazione poetica, letteraria e culturale del futurismo e artistica del futurismo influenzerà altri campi dell'arte. Pensiamo all'architettura. L'architettura del periodo fascista, altro aspetto di cui non si sta parlando affatto, perché l'Italia democratica ancora ha bisogno di rimuovere, ma che alcuni critici, alcuni studiosi stanno anche di sinistra stanno rivalutando, è qualcosa che nasce dall'idea dell'arte futurista. C'è un intero quartiere a Roma, il quartiere Eur, siete mai stati, dove è possibile vedere, visitare i risultati dell'idea dell'architettura e dell'arte futurista. Edifici costruiti con certe caratteristiche, dove il razionale è misto all'irrazionale. Ad esempio, ci sono scale che invece di salire scendono, per dire un esempio di come può essere rotta, nel senso che invece di portarci su fanno un percorso irrazionale, chiaro? L'idea della scala che invece di portarci sopra ci porta in una sorta di non senso. Questo viene realizzato in alcuni edifici futuristi e dell'architettura futurista, oppure l'idea razionale che influenzerà poi un certo tipo di architettura. Non mi voglio addentrare in questo campo che potrebbe essere minato. Ritorniamo alla letteratura futurista, ora leggendo i manifesti del futurismo. Se non avete il libro, cercate